File numero 9, pagina 34. Nono, la ricerca. Noi non c'eravamo ancora, e perciò non c'era mai potuto capitare di udire i grappoli di altoparlanti dell'Appellplatz strepitare, da sopra le grandi antenne con i fari, trionfali bollettini di guerra. Era soprattutto durante le interminabili conte che li ripetevano, con l'aggiunta di arroganti commenti per umiliare e deprimere i prigionieri. Poi, di colpo, più nulla, come se potesse bastare il silenzio per non far sapere. A parte l'eloquenza di quell'improvviso tacersi, c'erano però per i deportati ben altre voci, ed erano quelle di coloro che erano stati catturati da poco e riportavano le ultime notizie. Erano quelle della radio clandestina, affidata al partigiano belga Georges Walrève del reparto di disinfestazione, che lui teneva ben nascosta sotto un cumulo immenso di indumenti infetti. Erano quelle che un tecnico russo riusciva a captare a brandelli, ma ripetutamente, mentre con la cuffia ben stretta sulle orecchie e il volume al minimo, riparava con studiata lentezza gli apparecchi radio degli SS. Era la voce di Londra, che un professore assegnato come scopino ad un ufficio del comando prontamente raggiungeva nei momenti nei quali, con meccanica puntualità, l'altezzoso burro fossile se ne allontanava per il tempo meridiano o altre rituali incombenze. Ora, chissà come e perché, quel multiplo gracidare dall'alto dei pennoni si fa udire di nuovo, anche se, dopo la batosta di Stalingrado, il tono non può più essere quello di prima, e non si ingozza più di travolgenti avanzate, di profonde penetrazioni in territorio nemico, ma assai più modestamente parla di azioni di contenimento, di vittoriosi contrattacchi. In attesa, ovviamente, che la micidiale arma decisiva, non più segreta, annienti gli avversari e restituisca la vittoria a chi spetta. Dice però anche qualche altra cosa, quella rauca voce, riferisce cioè di banditen, che operano un po' ovunque nei territori occupati e, sempre più di sovente, in Italia, alle spalle dei gloriosi guerrieri. Così adesso, a causa di quei banditen nostri connazionali, c'è chi comincia a guardare noi qui in modo diverso. Anche se diversi, lo eravamo già, e fin dai primi giorni, in quanto noi soli, in questa traboccante baracca 25, che è sempre e di gran lunga la più affollata e la più derelitta fra tutte, con i suoi oltre 2000 ospiti, noi soli e noi tutti, in quella ressa paurosa, quando per un ordine improvviso dovevamo spostarci di corsa, non lo facevamo a spintoni e spallate, ma sussurrando o gridando: permesso, permesso, e permesso, permesso, siamo stati nominati, con un po' d'ironia talvolta, perché qui, in questo ambiente e in questa situazione, quella parola non può non suonare perlomeno strana. E poiché qui nessuno mai usa un termine equivalente, quel soprannome ci è rimasto addosso, sopraffà quel banditen che ora nessuno più ripete. Forse anche perché sono intanto accadute altre cose, la prima delle quali, fra quelle che ci toccano da vicino, è che noi politici italiani non siamo più uno sparuto gruppetto affogato in una massa immensa. Sono venuti ad infoltirlo i tecnici e gli operai dei cantieri genovesi, che non sono soltanto i nove i cui nomi, con il suo, mi bisbigliò nell'orecchio Rolando Ciotti la sera del nostro primo segreto colloquio. Altri egli ne ha fatti seguire la sera seguente, e se i transporte non ne avessero, prima ancora di quel nostro incontro, falcidiato le file, sarebbero stati quelli di tutti i 42 dei suoi compagni. Subito dopo quello, un altro notevole apporto di quasi 200 provenienti dalla Venezia Giulia e dall'Istria. Sono, i più, sloveni e croati, ma non mancano in mezzo a loro i nostri connazionali, civili o ex militari, arrestati per azioni di resistenza contro gli invasori. Fra questi, l'intero Comitato di Liberazione di Trieste, e cioè i rappresentanti al più alto livello dei partiti antifascisti che hanno dato vita a quel CLN. Poiché, come già per i genovesi, è in questa baracca 25 che li hanno ficcati, avvicinarli, farli farsi riconoscere, prendere con loro i primi accordi, non c'è stato difficile. Ma anche un'altra piccola cosa è successa. Ci trovavamo, noi del nostro gruppetto di sempre, sulla Lagerstrasse una domenica non lavorativa, quando abbiamo visto arrivare, dalla parte del piazzale di accesso, una colonna di prigionieri. Zugeng, certamente, ormai li individuiamo quasi distinto, i nuovi arrivati. Li hanno fatti fermare davanti alla baracca 21, hanno allontanato le decine di deportati che si accalcavano dietro quel cancello. Poiché era chiaro che era in quella baracca che volevano farli entrare, ci siamo preparati e, appena il cancello è stato dischiuso, ci siamo infilati tra quelle file e lo abbiamo varcato noi pure, andando subito dopo a confonderci con coloro che, per fare spazio ai nuovi venuti, venivano spinti ancora più indietro. Durante la sosta che avevamo fatto fare alla colonna dei nuovi venuti, non c'era stato difficile capire che si trattava esclusivamente di jugoslavi, e a noi, in quel momento, interessavano altri. Sapevamo infatti che pochi giorni prima era arrivato un altro convoglio, via Verona. Potevano dunque, dovevano anzi, esserci dei politici italiani in mezzo a quelli. Ma per tutta la settimana le conte della sera erano state lunghissime e laboriose. Il tempo e il modo per avvicinarci a quel cancello non l'avevamo potuto trovare. Ora invece lo avevamo addirittura varcato e perciò, appena dentro, abbiamo preso a chiedere a coloro che ci capitavano vicini se erano nostri connazionali. Usando proprio questa parola, in italiano, come avevamo concordato di fare. Alla nostra domanda, pronunziata velocemente, nessuno dava risposta. Ci guardava anzi stupito, rivelando di non aver compreso. Possibile che non ci fosse nessuno, proprio nessun italiano, fra i tanti arrivati con quel lungo convoglio? Eravamo degli intrusi là dentro e, se ci avessero scoperti, sarebbero stati guai. Perciò, per farci notare il meno possibile, ma soprattutto per fare più in fretta, ci eravamo separati e ci tenevamo lontani l'uno dall'altro. Come i miei compagni, anch'io la rapida domanda la facevo individualmente, in modo che soltanto singolarmente potesse venir udita. Finalmente, dopo una decina almeno di tentativi, uno, quasi un ragazzo, l'ho trovato, uno che, dopo un attimo di perplessità, ha risposto di sì, che è italiano. Di Roma, ha precisato quando gliel'ho chiesto. Poiché tempo per i preamboli non ce n'era, gli ho detto che anch'io sono italiano e poi che sono un politico, chiedendogli se, fra quelli arrivati insieme con lui, sapeva se ce n'era qualcuno. Il ragazzo mi scrutava con piccoli occhi pungenti, poi, sempre esitando un poco e sogguardandomi attento, ha soggiunto di esserlo lui, un politico, e che l'avevano arrestato perché portava via le automobili ai tedeschi. «È per questo che saresti un politico». Il ragazzotto non m'aveva tolto lo sguardo di dosso neanche per un attimo. «Certo», ha detto, alzando di scatto la testa, «le macchine io le rubavo per conto dei partigiani». Per quell'aria furbetta e guardinga stentavo a crederlo. Il tempo comunque di cercare di capire se e che cosa poteva esserci di vero in quell'affermazione non l'ho avuto. Nioish stava tornando, di corsa, eccitato, e faceva cenno a Vodopivez, a Basilio e a me. Ci trascinava, appena riunitici, un poco più in là, verso un giovane che sembrava aspettarci. Stavolta nessuna incertezza. Per tutti noi era sufficiente quel viso pulito, gli occhi che si erano come illuminati nel vederci accorrere. Di Roma pure lui, Mario Sbardella. Nient'altro, per il momento, salvo quella certezza sua e nostra, perché i capò avevano ripreso a gridare, stavano suddividendo i gruppi. Non c'era un solo istante da perdere. Abbiamo detto al nostro nuovo amico che saremmo tornati in qualsiasi modo e ci siamo avviati, cauti ma rapidi, verso l'uscita, prima che qualcuno potesse accorgersi della nostra intrusione. A guardia del cancello semiaperto, poiché due Zimmer di Stein stavano rientrando, c'era un giovanottello. Abbiamo indugiato per qualche secondo per lasciare allontanare i due Zimmer di Stein. Poi Nioish, cogliendolo di sorpresa, ha spinto da un lato lo sbalordito ragazzotto e ci siamo precipitati fuori. Siamo andati a confonderci con le migliaia di altri prigionieri sulla Lagerstrasse. Eravamo allegri e insieme delusi, per il troppo modesto risultato della nostra ricerca, ma felici anche perché quell'unico era sicuramente dei nostri, veniva ad aggiungersi a coloro con i quali eravamo già in contatto. In barba agli SS, ai capò e a tutti gli apparati e divieti e regolamenti che vorrebbero, pena le più estreme sanzioni, impedire agli uomini con gli stessi sentimenti di riconoscersi fra di loro, ma felici anche perché ancora una volta ci era riuscito di varcare un vietatissimo cancello, schizzarne fuori in quel modo. Pagina 37.